Dal Vangelo secondo Giovanni. Il giorno dopo la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là, e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato una parte di questo bellissimo episodio del capitolo sesto di San Giovanni, il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci secondo la tradizione giovannea, un brano che abbiamo meditato tante volte, però che non ci stanca mai di insegnarci la via difficile che dobbiamo percorrere se vogliamo sperimentare la vera salvezza del Signore. Anche noi, carissimi, siamo un po' come questi discepoli che inseguono, cercano Gesù, però in modo un po' confuso, senza aver capito bene qual è il senso, qual è l'obiettivo, quale dovrebbe essere il modo di accostarsi a Gesù. Questo vale sempre, vale in tutte le epoche, e vale in tutti i periodi della nostra vita, vale anche per me oggi, che ho incontrato il Signore nel 1973, quindi pensate un po', sono passati 45 anni, e da quel giorno non ho smesso mai di leggere il Vangelo, eppure il Vangelo è sempre nuovo e mi rendo sempre conto di come bisogna di essere purificato nella mia mente e nel mio cuore. Come ogni giorno, ogni volta che leggo, sfumature diverse mi appaiono. Perché vedete, la lettura del Vangelo, l'ascolto della parola di Dio, non è una semplice lettura umana. Cioè, non basta semplicemente avere un'intelligenza per capire il testo, sia dal punto di vista letterale o nel significato che l'autore ha voluto dare. Questo può andare bene per i testi umani, per quelli che scrivono i teologi, i filosofi. A un certo momento il loro pensiero è limitato, come siamo limitati noi, e quindi una volta che uno ha capito quello che il filosofo va a dire, appunto, quando lo legge, cosa lo legge? Legge la stessa cosa. Ma il Vangelo contiene la parola di Dio, e la parola di Dio è infinita. E per comprendere la parola di Dio non basta l'intelligenza e non basta neanche essere delle buone persone, delle brave persone, delle persone impegnate moralmente a fare il bene. Per capire la parola di Dio bisogna essere dei discepoli, cioè bisogna essere delle persone che seguono la via tracciata. Più noi seguiamo il Signore, più ci avviciniamo alla sua persona e più comprendiamo il mistero della parola di Dio. Oggi questa parte di questo capitolo sesto, questo episodio, ce lo dice in modo chiaro. Possiamo tutti identificarci in queste persone, no? Ripercorriamo velocemente la folla rimasta dall'altra parte del mare, vede che non c'è più Gesù e lo inseguono, lo cercano, muoiono sulle barche, vengono altre barche, si presentano nel Signore, una folla immensa. E Gesù, vedendo tutte queste persone che si avvicinano a Lui, che in qualche modo sono rimaste affascinate e hanno cercato, a differenza degli scribi dei farisei, di fidarsi un po' di Lui, di seguirlo, di non ritenerlo un impostore, un eretico, ma di riconoscere in Lui la presenza misteriosa di Dio. Bene, se fosse stato un uomo qualsiasi, un sacerdote qualsiasi, come posso essere io, sarei stato tutto felice. Invece il Signore, la prima cosa che gli dice, dice: guardate che voi mi state cercando, ma guardate che non avete ancora capito perché mi cercate. Non avete capito perché mi cercate e non sapete nemmeno che cosa dovete cercare. Anzi, voi state cercando delle cose sbagliate. Qui bisogna fare un esame di coscienza e chiedersi: ma noi che cosa stiamo cercando dal Signore? Io qualcuno di voi lo conosco, so che cosa c'è nel cuore, a differenza di quello che magari le persone che conosco pensano a se stesse, perché ci sono due livelli della nostra vita. C'è un livello in cui noi siamo consapevoli di quello che facciamo e perché lo facciamo, e c'è il livello più profondo di cui non siamo consapevoli. Ve lo dico anch'io per esperienza diretta, perché mi sono accorto a mie spese che non sempre ho cercato quello che pensavo di cercare, che mi sono illuso anch'io. Quindi le mie parole non devono essere recepite come un rimprovero, come una censura, ma solo come un aiuto, perché noi abbiamo bisogno sempre di essere purificati nel cuore e nella mente, perché questa è la condizione per poter incontrare la salvezza, perché qui si tratta della cosa più importante della nostra esistenza. Certo, possiamo venire in chiesa a chiedere al Signore che ci guarisca dal tumore, che ci faccia trovare un lavoro o che faccia crescere sani i nostri figli, tutte cose bellissime, necessarie, utili, ma sono tutte cose che prima o poi finiscono tutte. Anche se campassimo tutti 100 anni senza un raffreddore e senza avere una minima carenza di tipo economico, affettivo, siamo sempre tutti belli, amati, amanti, giovanili, comunque moriremo. Poi tutto finisce e comincia un'altra storia. E questa storia che comincia, comincia già oggi, perché questa è una storia di amore piena, è una storia di amore vero, è una storia di vita diversa. Quindi nel modo con cui noi ci relazioniamo al Signore oggi, viviamo già oggi una vita diversa, che nel Vangelo è chiamata vita eterna. Io tante volte mi sono chiesto: ma sta vita eterna oggi cos'è? Il Signore parla della vita eterna oggi, ma come facciamo ad avere la vita eterna oggi? Gesù è la vita eterna, Gesù è Dio. Gesù è Dio, è la vita eterna. Se noi viviamo in comunione con Lui, se noi riceviamo la sua vita, dentro di noi c'è già la vita eterna. Ma già nella vita eterna, perché siamo in comunione con Gesù. Ecco perché è importante capire bene che cosa significa essere discepoli del Signore. Perché possiamo accedere a qualche cosa che in questo mondo è impossibile ricevere. È qualche cosa di inimmaginabile. È quella cosa unica che può saziare la nostra fame e sete di vita. Come diceva Sant'Agostino, il nostro cuore non ha pace finché non riposa in te. Non può avere pace finché non riposa in te. Eppure Sant'Agostino, caspita, era un filosofo, era un mistico, era un dottore della Chiesa, era un pastore generoso, aveva tutto dal punto di vista umano, ha avuto tutto dal punto di vista umano, eppure sentiva che al suo cuore mancava qualche cosa. Questo qualcosa che manca è la presenza forte e gioiosa di Gesù. Ecco, il brano del Vangelo di questa sera ci parla di questo. Perché Gesù dice: voi mi cercate non perché avete visto dei segni. Cavolo, avevano appena visto un segno, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma perché Gesù dice non perché avete visto dei segni? Cioè, vuol dire non perché avete capito che il miracolo che io ho fatto è un segno. Il problema non è quello di nutrirvi, di moltiplicare il pane. Quello è un segno. Allora voi mi cercate non perché avete capito che quello lì è qualcosa che rimanda a un'altra dimensione, ma perché vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna. I tuoi interlocutori vi chiedono che cosa dobbiamo fare allora per darci da fare per vivere la vita eterna. E allora se fossimo noi sacerdoti cominceremmo a snocciolare, non so, gli comandamenti, le beatitudini, il comandamento. Signore non enumera niente, dice una cosa sola: che crediate in colui che manda, cioè che crediate in me. È la fede. L'opera è la fede, non le altre cose che facciamo, perché le altre cose che facciamo, che dobbiamo fare, sono l'effetto della fede vissuta. Sono una possibilità, un dono della fede. Se noi abbiamo veramente fede, allora diventeremo misericordiosi. Se avremo fede, diventeremo poveri. Se avremo fede, diventeremo umili. Se abbiamo fede, diventeremo casti. Questa è la salvezza. Perché le cose che non abbiamo, non possiamo conquistarle noi. Possiamo riceverle solamente come dono. Noi non siamo i padroni della nostra vita, non sappiamo nemmeno che cos'è la nostra vita. Noi ci sentiamo vivere, ma se siamo onesti con noi stessi, sappiamo che in realtà non siamo noi che viviamo, ma siamo abitati da alcune forze, o no? Così come vediamo il nostro corpo che vive la sua vita, così al mattino ci alziamo e sperimentiamo la nostra mente piena di pensieri, il nostro cuore pieno di preoccupazioni, il nostro modo di relazionarci agli altri, se non è meno noi perché siamo così. Avete scelto voi di essere così? Non credo. Qualcuno di voi ha scelto di essere quello che è in questo momento? Non credo proprio. Anzi, quando qualcuno mi dice qualche cosa, subito dico: no, ma io sono fatto così. Ah, ma questo è il mio carattere. Ah, ma questa è la mia persona. Allora, se non siamo padroni di niente, come possiamo migliorare la qualità della nostra vita, della nostra vita morale, della nostra vita spirituale? È solo per grazia, è solo per dono. Questo vuol dire essere salvati. Se no, non avremmo bisogno di un salvatore, ci basterebbe un maestro, un insegnante. Ecco perché dopo la mia riflessione noi preghiamo con la preghiera eucaristica, perché quel pane diventi la presenza e il corpo di Gesù. Perché se no potremmo finire qui, come fanno gli ebrei. Leggono la parola di Dio, la commentano e la chiudono e poi vanno a casa. E così fanno i protestanti. Noi invece crediamo nella presenza. Ma cosa vuol dire credere nella presenza reale di Gesù? Non è che vuol dire semplicemente che il pane diventa il corpo di Cristo. Vuol dire credere che abbiamo bisogno di quel cibo per vivere la vita vera. Abbiamo bisogno della presenza di Gesù risorto per poter finalmente diventare uomini, figli di Dio. Questa è l'opera, che crediate. Ma credere non significa, carissimi, limitarsi a credere che Lui è vero Dio e vero uomo. E non ci si può limitare nemmeno a credere che quel pane e quel vino diventeranno il corpo e il sangue del Signore. Credere vuol dire, oltre a questo, accogliere il progetto di Gesù per noi, accogliere quel tipo di vita che Lui è venuto a portare a noi, accogliere un tipo di esistenza che è alternativa a quella di questo mondo. Ecco perché noi non portiamo mai frutti, perché viviamo come tutti gli altri uomini, perché il fine nostro è il fine di tutti gli uomini. non è il fine di Dio, perché il fine di Dio è cercare il regno di Dio prima di ogni cosa e vivere come fratelli, vivere come figli di Dio. Questa è l'opera, che crediate. Crediate che cosa? Che la vostra vita deve essere vissuta come una ricerca del regno. E collegato a questo, e concludo, che crediate in colui che li ha mandato, non in formule, non in parole, che crediate in colui, cioè che abbiate fiducia di lui, che abbiate fiducia di me. Questa è la fede, che abbiate fiducia di me, che vi affidiate a me, che confidiate in me, che possiate vivere la vostra vita uniti a me. Questa è l'opera di Dio, questa è la salvezza. Non vivere più in solitario, ma vivere assieme a Gesù. Non desiderare essere autosufficienti. A tutti noi, dalla mattina alla sera, cerchiamo di essere autosufficienti. Il Signore ci dice no, non dovete vivere in modo autosufficiente. Non dovete cercare l'autosufficienza, ma dovete cercare la dipendenza da me, dalla mia presenza, dalle mie parole. È questo che salva. Ma capite voi che è difficile, che questo va un po' contro la vostra natura, che cerca di essere autonoma, efficiente, dipendente. Questo è l'impeto della natura normale. E difatti il Signore ha detto, se non ritornerete come bambini, non entrerete nel regno. Ritornare bambini vuol dire mettersi nelle mani di un altro padre, di un'altra madre. Vuol dire non essere più autosufficienti, ma essere dipendenti. Ecco, questa dipendenza, questa consapevolezza, la ricerca della propria insufficienza, collegata alla richiesta di aiuto al Signore, ecco, allora ci dischiuderà il regno di cielo. E allora proseguiamo la nostra preghiera mettendo davanti a Lui il nostro desiderio di voler camminare con Lui, voler vivere la nostra vita completamente